Le 9, 4 minuti, quasi 5. Ricomincia il giorno delle locuste nella sua sontuosa seconda parte. E forse in tanti anni di onorata carriera questa canzone non l'avevo mai mandata in onda. Incredibile, anche perché è stato forse il primo LP che ho comprato in vita mia, perché lo ascoltava Pino, che stava in un bambino che stava nella casa, nel palazzo di fianco, con le finestre aperte. Io lo sentivo dal balcone, lui ci suonava sopra la batteria sulle guide del telefono, e mi è piaciuto, allora me lo sono fatto regalare. Un pezzo che si chiama
In onore della Ursula.
Ah no, di Ursula adesso ci arriviamo. Però effettivamente questo è un pezzo che si chiama Highway Star, ed è un pezzo dei Beatles.
No, non è dei Beatles, è di Purple.
Bravo! Ma detto. Grande!
Ma l'hai appena detto?
L'ho detto?
Sì, l'hai
che
detto.
Scemo. Scusa. Vabbè, pensavo che avesse fatto un significativo salto di qualità nella conoscenza del genere.
L'hai detto. Mannaggia. Questo pezzo dei Deep Purple non l'avevo mai mandato in tanti anni di onorata carriera.
Ma che ciula. Ma pensa un po'. Highway Star di Purple in apertura della seconda parte del Giorno delle Locuste. Citava Ursula von der Leyen, il professor Di Stefano, perché abbiamo fatto accenno al suo passato turbinoso questa mattina al Demone del Tardi, una donna che è stata scuotere punk. Il professor Di Stefano diceva che lui non ha mai avuto un passato da ribelle, quel passato da ribelle che invece sta tutto nella biografia del professor Alessandro Santoro. Buongiorno.
Sì, buongiorno, buon anno, minga troppe, però Highway Star me la ricordo, me lo regalarono anche a me l'LP quando compivo 17 o 18 anni, una cosa di questo tipo.
Così tardi, no? Cioè era già uscito da una vita quando l'hai compiuto 17 o 18 anni.
Me lo regalarono dopo, che insomma, nel mio ambiente...
Non tutti si possono permettere il tuo livello musicale.
No, non tutti, hai ragione. Buongiorno, professor Santoro, buon anno, buongiorno. Anche se non ha risposto nemmeno agli auguri di Buon Natale che le sono stati mandati con tanto affetto qualche settimana fa. Buon anno, bentornato, come va?
Bene, non mi pareva di non aver risposto.
No, glielo confermo.
Me ne scuso.
Ah no, ma si figura.
Posso usare la radio per uno scopo obiettivamente personale?
Beh, sarà mica la prima volta.
No, in effetti no, però questa volta non è per salutare un amico, è per una vera necessità urgente.
Prego!
Allora, io e la mia signora stiamo urgentemente cercando una donna, una persona, anche un uomo, non ci formalizziamo.
Per un rapporto torbido, no?
No, per fare le pulizie una volta alla settimana.
Ma cos'è? Ma non è mica Passatel che fa l'annuncio.
No, però si collega ai nostri tempi.
Ah, si collega, attenzione.
Riusciamo a trovare una persona che sia disposta a farsi pagare regolarmente.
Che demagogia!
Giuro, veramente, non l'abbiamo ancora trovata. Quella precedente si è licenziata perché voleva essere pagata in nero, e adesso non troviamo una persona che per una volta alla settimana venga. Se non facendo le cose in nero, e che noi non le vogliamo fare, quindi
vedo che annuisce il professor Di Stefano.
E non è facile, effettivamente.
E non è facile anche trovare un idraulico di questi tempi che ti faccia la fattura. Uscendo un po' dal luogo comune e arrivando poi all'osso della questione, effettivamente, ci dice il professor Santoro, c'è una tendenza, come dire, abbastanza strutturata al di là dell'intenzione a rigettare la messa in regola nei rapporti professionali di determinate categorie di lavoro.
Esatto, perché ci sono anche delle ragioni oggettive, un cuneo fiscale troppo elevato, i contributi che pesano, più delle imposte, ma su questo, e ci ricolleghiamo, vede Bacchi, abbiamo fatto tutto pensato bene, alla cosa di cui volevo parlare, e cioè la novità. Non ne abbiamo parlato l'anno scorso, abbiamo un po', diciamo, trascurato questa cosa. Per i lavoratori dipendenti dovrebbe esserci, i dettagli dovrebbero uscire entro questo mese, anche se poi la misura verrà applicata da luglio, un'estensione del famoso bonus degli 80 euro di Renzi, che attualmente viene percepito solo fino a poco più di 25.000 euro di reddito. Il governo dovrebbe emanare un decreto che fa due cose: da una parte, fino a circa la stessa soglia presumibilmente, forse un pochettino di più, porta da 80 a 100 euro il bonus mensile, e poi lo estende con un decalage, però, quindi andando a ridursi, fino, si dice, 35-40 mila euro, e l'importo dovrebbe essere di nuovo intorno agli 80 euro al mese per tutti i lavoratori dipendenti. sotto forma di detrazione da lavoro dipendente, e quindi questa dovrebbe essere immediatamente percepibile in busta paga mese per mese, perché viene calcolata in automatico dal datore di lavoro. È giusto ricordarlo, perché insomma è forse l'unica, diciamo, misura della legge di bilancio che dà un qualche beneficio appunto al mondo dei lavoratori dipendenti con redditi bassi. Adesso aspettiamo il decreto, c'è qualche problematica tecnica da risolvere, perché quando si agisce con le detrazioni si crea sempre un po' il problema dell'incapienza, cioè i redditi molto bassi possono avere così poche imposte da pagare teoricamente da non riuscire neanche a utilizzare le detrazioni, però ci stanno lavorando e quindi aspettiamo a breve la soluzione tecnica definitiva, ma intanto insomma una buona prospettiva quindi per i lavoratori dipendenti con redditi non molto alti, diciamo.
Sa che indipendentemente dall'entrata in vigore di questa nuova misura che aumenterebbe il netto in busta, non dispiacerebbe a me venire a fare i mestieri a casa sua? Possiamo trattare? Mi renderebbe un uomo migliore stirarle le camicie e tutto sommato, come dire, potrei anche bullarmi con gli amici. Sono l'uomo di fiducia nella casa del professor Santoro, una specie di maggiordomo. Ne possiamo parlare?
Quando vuole, però lei è disponibile a fare un contratto regolare, sì.
Sì, anche perché soprattutto facendo due conti, secondo me non prendo meno di quanto prendo qua, quindi mi sveglio dopo, sta anche più vicino a casa mia, perché non dovrei farlo, sarebbe una sciocchezza.
Comunque, adesso vediamo, magari c'è qualche disponibilità da parte di persone con maggiore professionalità, valutiamo.
Cioè, sta dicendo che stiro male, eh?
No, ma comunque non si tratta di stirare, perché le camicie vanno da un'altra parte. Adesso non eccediamo.
Dove vanno le camicie?
Prof, ti sei infilato in un cul-de-sac.
Sì, è vero, mi sono infilato da solo, è colpa mia. Tornando alla questione.
Allora, tutto, ma proprio tutto sulle camicie del professor Santoro nella prossima puntata del Giorno delle Locuste. In collegamento in diretta anche la signora, la moglie del professor Santoro, che ci racconterà i segreti dell'amido che accompagna i colletti.
Non è così, però volevo concludere, perché ci ho tenuto a fare questo.
Non aveva concluso.
Ho ricevuto anche un paio di messaggi di ascoltatori che mi hanno detto che nel 2020 dovevo essere un po' più buono con il governo, che ero troppo critico, eccetera, e quindi mi è parso giusto, insomma, iniziare con questa misura che effettivamente è positiva.
Ho capito. Allora, visto che ho dipinto quello che potrebbe essere il mio futuro professionale, ne ho immaginato uno anche per il collega di Stefano, che mi piacerebbe vedere tantissimo, ma tantissimissimo, alla prossima edizione del Grande Fratello VIP. Come Cucuzza, che è stata un'altra gloria di questa emittente.
Guarda, proprio non credo proprio, lo escludo nel modo più tassativo.
Ha visto Cucuzza che si è nascosto dietro il divano, poi è saltato fuori, ha spaventato Rita Rusic, che ha finto di svenire, e allora lui l'ha baciata come il principe azzurro per risvegliarla.
Non l'ho visto, mi sono risparmiato, scusate. Ma
la prossima edizione, lei è Ivana Spagna, e poi prima la spaventa e poi la bacia.
Sì. No.
Lei cosa dice, professor Santoro? Non sarebbe male? A lei piacerebbe vederlo.
Secondo me si spaventa il professor Di Stefano a baciare Ivana Spagna.
Vergogna. La saluto prima che faccia altri danni, professor Santoro. Buona giornata.
Buona giornata.
Arrivederci. E torniamo invece alla Banca Popolare di Bari, che avevamo lasciato gaudente e sorridente sul finire del 2019 e che ritroviamo oggi.
Gaudente e sorridente non direi, l'avevamo lasciata con quelli splendido audio e con le dichiarazioni di De Bustis sul futuro,
sul green bond, ma che cazzo me ne frega,
avremo come socio lo Stato, e quindi potete andare e gli facciamo un mazzo così a quelli della Popolare del Salento, e purtroppo il mazzo lo hanno fatto agli azionisti e risparmiatori che avevano o erano stati addirittura costretti in alcuni casi, per ricevere i finanziamenti, a prendere azioni della Popolare, perché ieri c'è stato un 1-2, uno positivo, il 2 è una constatazione molto cruda, ma per una volta reale, del presidente della Consob Paolo Savona. Si deve presumere che a seguito delle perdite il patrimonio della banca sia stato perso. Di cosa parliamo? Ovviamente dei 450 milioni di euro, anzi per la precisione 442 milioni, che appunto secondo Savona si deve presumere che sia completamente scomparso, e quindi 70.000 piccoli azionisti e i bond subordinati per altri 291 milioni di euro appunto sono tutti quelli che rischiano di andare completamente in fumo. Perché è una notizia in positiva? Perché Alessandra Perrazzelli, che è la vice direttrice della Banca d'Italia, nel corso dell'audizione davanti alla Commissione Finanze della Camera ha detto che è corretto ed è giusto ipotizzare un forte intervento per i risparmiatori truffati, perché appunto soprattutto questi due ultimi aumenti di capitale appunto sono aumenti di capitale che sono stati effettuati nel pieno del situazione di crisi, e quindi senza che i risparmiatori avessero gli elementi per poter essere messi in condizione di capire qual era la gravità della situazione, e quindi questo sembra una vera e propria apertura al rimborso da parte appunto delle autorità nei confronti di chi ha perso tutto i propri risparmi, tutto il proprio capitale, appunto per effetto della risoluzione della Banca Popolare di Bari.
Si è scusato,
Scusate.
Per non aver risposto agli auguri di Natale.
Ah, okay.
Sì, cioè ha messo lì tutta una storia. No, ma io rispondo solo a quelli personalizzati. In realtà era personalizzato. Ma va bene, va bene. Lasciamo la Banca Popolare di Bari e dove andiamo?
Andiamo a fare il bilancio, perché a questo punto si stanno facendo i conti a inizio 2020 del costo totale dei salvataggi bancari, e la cifra incomincia a essere abbastanza consistente, perché per ora stiamo parlando, secondo le stime del Sole 24 Ore, di 36 miliardi di euro l'esborso di Stato e sistema del credito per appunto i salvataggi bancari. Quello che emerge come sempre come un vero e proprio macigno, e anche un elemento che grida sicuramente allo scandalo, è che di questi 36 miliardi le sole popolari di Vicenza e Veneto Banca ne hanno assorbiti 20 miliardi di euro, e in questa analisi appunto che vede in testa appunto le popolari venete con 20 miliardi, poi circa 5 miliardi è la spesa sostenuta per la popolare, per il Monte dei Paschi di Siena, un 600 milioni per Carige, la stima per Popolare di Bari ormai è oltre 1,5 miliardi, e poi ci sono le altre, fra cui quelle che hanno scatenato le maggiori polemiche: Etruria, Ferrara, la banca delle Marche, Cassa Marche, eccetera eccetera, e che ammontano 794 milioni. Per il tutto arriviamo appunto a circa 36 miliardi complessivi. Ovviamente questa somma non considera i capitali che sono stati persi da azionisti e obbligazionisti, quindi poi bisognerà aggiornarla alla fine, quando saranno completati i tentativi di rimborso, ma complessivamente si tratta di almeno una ventina di ulteriori miliardi che sarebbero andati in fumo tra azionisti e obbligazionisti di tutti gli istituti che sono stati oggetto per ora dell'intervento di salvataggio da parte dello Stato e del sistema bancario.
Intanto è compleanno bollente per Anna Tatangelo, che indossa solo una camicia, ce lo dice TGcom, mentre da Bari arriviamo fino al Veneto, che reclama la sua autonomia differenziata.
Era la nostra punta polemica, come sempre, per attaccare le posizioni del Veneto, il Veneto che reclama.
Ma già è vero che c'è un conto aperto anche col Veneto, me l'ero dimenticato.
Ce l'ho io, ce l'ha lo Stato italiano, ce l'hanno tutti i cittadini, tutti i contribuenti, in particolare visto
anche
gli attacchi,
un po' col Friuli però.
Ma visto gli attacchi, ce l'hanno in particolare i contribuenti del Sud, accusati di essere la piovra di Loma ladrona, perché complessivamente, se si va a sommare i 20 miliardi che sono stati sborsati per Popolare di Vicenza e Veneto Banca, e lo scandalo Mose, lo ricordiamo, che ammonta a tra i 7 e i 10 miliardi di euro, il Veneto è costato, ci è costato 30 miliardi di euro, e dice che i suoi problemi sono tutti riconducibili a Roma ladrona e alle spese dello Stato. Qualche riflessione bisognerebbe farla in modo molto franco e in modo molto polemico, così come facciamo da questi microfoni.
Io voglio capire come mai ce l'ha così a morte col Veneto. Secondo me deve aver
appena detto,
deve aver preso una multa conegliana.
No, assolutamente no, te l'ho appena detto, questa demagogia e questa falsa informazione, per cui il Veneto sarebbe il paradiso economico e dei contribuenti, peraltro con alto tasso di evasione, che poverini versano un sacco di soldi allo Stato italiano, non ottengono nulla, ecco, 30 miliardi solo per i salvataggi bancari e per il Mose. E qui
Venezia è una Como che non ce l'ha fatta.
No, non è una Como che non ce l'ha fatta, ma sicuramente l'ultima volta che si è fatto qualcosa di buono per contrastare
il
change a Venezia, no, è stata la prima fase di Venezia Nuova con l'intervento per alzare la situazione, per incrementare il livello del mare delle isole veneziane, e poi il resto è stato appunto una sola esclusiva vicenda di tangenti, corruzione e disastro ambientale.
Adesso c'è la rubrica però Veneto, una volta
la faccio volentieri.
Una volta alla settimana facciamo Veneto.
Assolutamente. Beh, si può fare.
Beh,
si
bello,
può fare,
bello.
Se lo merita, insomma.
Se lo merita.
No, lo merita, perché saremmo l'unica come dire, fonte di informazione, una delle poche a evidenziare
sui crimini del Veneto.
No, a evidenziare lo scandalo appunto di una leggenda, di uno storytelling che è assolutamente falso e che costa alla collettività, è costato alla collettività, costa e costerà.
Si fermi qua, l'appuntamento alla prossima rubrica Veneto, la prossima settimana, se no non c'è il tempo poi di completare la scaletta. Thyssen,
perché c'è stato pochi giorni fa, ovviamente, cioè poche settimane fa, c'è stata l'ennesima celebrazione, ricordo, per il disastro dell'incidente di Torino alla Thyssen, con appunto gli operai morti, bruciati, e come noto condanne già esecutive che non si è potuto per ora in alcun modo eseguire per effetto dell'incapacità dello Stato italiano e dell'opposizione, del vero e proprio ostruzionismo della Germania, che non ha reso possibile l'esecuzione appunto delle condanne ormai passate in giudicato degli amministratori delegati e dei dirigenti di Thyssen. Ma Thyssen in questo momento è nella bufera per ben altre cose, sembrava il caso di raccontarlo, perché ha deciso, il vertice di Thyssen hanno deciso di effettuare uno spin-off, la vendita o il collocamento in borsa della divisione ascensori appunto del gruppo, della conglomerata, e su questa divisione ascensori c'è una vera e propria battaglia finanziaria che vede in campo i principali private equity e i fondi più aggressivi del comparto degli hedge, a cominciare da Blackstone. Il motivo di questo interesse è perché si tratta appunto di un business che vale 8 miliardi di euro all'anno e impiega 50.000 persone e ha appunto un incasso garantito dalle attività di manutenzione che vale da solo il 50% complessivo di questo fatturato, e questo spiega appunto la vera e propria battaglia, questa che si racconta è prevalentemente in Germania, perché il sindacato AIG Metall si è schierato con alcune di queste cordate, perché teme che la cessione appunto del comparto degli elevatori e quindi degli ascensori, sia residenziali sia quelli industriali, nelle mani di alcuni private equity, possa subire degli effetti negativi o addirittura essere ridotto in modo consistente del proprio potenziale a livello di business nei confronti col principale concorrente, che è Kone Group.
Sono le 9:24 minuti e c'è uno che sta telefonando incessantemente da minuti e minuti, nonostante dovrebbe sapere che in questo programma non prendiamo telefonate se non quando decidiamo di prendere telefonate. Sa, secondo me, chi è quello che telefona?
Chi è?
È il Veneto, che vuole farla fuori,
no,
subito.
Oppure più semplicemente, più semplicemente segnaliamo due ascoltatori, in particolare Ahmed, che ringrazio, che dice che l'Indonesia, io non lo sapevo, pur essendo musulmana, per motivi legali e tradizioni preislamiche, ha una deroga al consumo di carne suina. Lo ringrazio della segnalazione, non ero a conoscenza. E invece Roberta, che volevo segnalarti, che ti accennavo prima, che dice che ha un pezzo di lonza molto grande nel congelatore, che ritiene sia diventato il suo lingotto d'oro, visto che la carne di maiale è aumentata del 40%.
E attenzione alla peste dei peoci che arrivano dal Veneto, che vi racconteremo nella prossima puntata del Giorno delle Locuste. Visto che abbiamo due minuti, le faccio sentire una canzone, mi dica cosa ne pensa.
Ma non vale, io non... sai che...
La senta, la senta.
Biondina in tondo età, e altra sera come
è una provocazione.
Dai, cantiamola insieme. Ma per riconciliarci col Veneto.
Non canto mai niente, figurati se canto.
Ma c'è troppa rabbia in giro, troppa violenza, ma troppo odio. Riconciliamoci
rabbia
col Veneto.
Sono delle constatazioni, non sono rabbia.
Dai, la cantiamo, la biondina.
No,
solo il refrain.
Ma non canto mai niente, figurati se canto una canzone
del Veneto.
Del Veneto. In Veneto, con un accenno in Veneto.
Metto Beyoncé, canta quella? Preferisce?
No, grazie. Vabbè, posso allora solo ringraziare un altro ascoltatore che ci dice che il nome dell'amministratore, l'ex amministratore delegato di Renault Nissan, è Gon e non Goshen. Si pronuncia così.
Grazie. Grazie,
lo sappiamo, impariamo.
Tipo Gone, Dead is Gone.
No, è Gone.
Sì, no, ma era una citazione di Verlaine Farm. Vabbè, comunque, con la biondina in gondoletta vi salutiamo, ci sentiamo la prossima settimana con la nuova stagione del Giorno delle Locuste, che ha inaugurato oggi la rubrica Veneto. Arrivederci.
Arrivederci, alla prossima.
Quel visetto si slisso, quella bocca e quel bel sento, mi sentiva dentro al petto una smania, un misiamento, una specie di contento che non so come spiegare, una specie di contento che non so come spiegare.